Vi ricordate quando Gesù nell'orto degli ulivi dice: la mia anima è triste sino alla morte, vegliate, e in pratica dice: aiutatemi a pregare. Poi gli apostoli non ci riescono, è talmente grande lo shock degli apostoli che si addormentano. Nella Bibbia il dormire non è solo segno di stanchezza, è segno dell'uomo che si ritrae davanti al mistero troppo grande per lui. Se volete, c'è un esempio positivo molto bello nei Vangeli. Quando Gesù porta ancora una volta Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte e si trasfigura, se voi andate a vedere il racconto di Marco, a un certo punto dice che quelli si assopiscono. Verrebbe da dire: ma che sonno arretrato avevano? E invece no, è il segno del mistero che ci schiaccia. Noi siamo in questa condizione, la fatica più grande che facciamo, prima ancora di pregare, è quello di non, capite, girare alla larga di questa sofferenza. Vi dico che se ci riesco vorrei dire qualcosa anche dopo la proclamazione del Vangelo. Adesso chiediamo proprio questo: Signore, aiutaci a pregare. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro, tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Amiche e amici, vi confesso che tenere davanti agli occhi della mente, al cuore, alla nostra preghiera, la morte di Giacomo di stamattina, questo giovane di 24 anni, che è stato in terapia intensiva per più di 60 giorni, 64, 65, e che stamane ci ha lasciato, vi confesso che tenere presente tutto questo non ci è facile. Lo dicevo all'inizio della celebrazione eucaristica: non sfuggiamo all'angoscia, all'annichilimento, proprio ci fa sentire distrutti. Perché? Beh, intanto perché c'è la preghiera di Gesù per noi. Anzi, ne parlavo con Roberto e Emilio prima della celebrazione. Credo che nelle briciole di più di un giorno, io come voi, siamo chiamati a tenere ben presente il dolore e la morte di Giacomo. In altre parole, questa preghiera di Gesù che cosa ci dice? A noi che stiamo soffrendo e che cerchiamo di pregare? Non tanto per Giacomo, Giacomo è nel Signore, ma per i suoi cari, il papà, la mamma, la nonna addirittura. Che cosa ci dice questa parola? Beh, la prima cosa che ci dice è che Gesù prega, perché, dice Gesù, non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, cioè la parola degli apostoli, cioè la parola di Dio che ci è donata. Non è male, sapete, il primo pensiero deve essere questo. Cristo stesso, glorioso, assiso alla destra del trono del Padre, ci ha promesso, e guardate che ci riflettiamo poco, lo dico prima di tutto per me, che Cristo prega il Padre per noi. Abbiamo bisogno di questa consolazione, perché si fa presto a dire non sfuggite l'angoscia, ma l'angoscia è di una ripugnanza senza fine. Dicevo, Gesù, in previsione di quello che lo aspettava e che aveva chiaro alla sua coscienza, arriva a dire: la mia anima è triste sino alla morte. Pregate e vegliate con me per non entrare in tentazione. Notate, come uomo Cristo vive la tentazione della fuga. Del resto, la sua fedeltà è inimmaginabile. Sulla croce dirà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed ecco la seconda conclusione che vorrei lasciare a me e a voi. Ci sentiamo abbandonati. Vorrei dire che ci sentiamo abbandonati anche perché la mentalità, la cultura, gli strumenti comunicativi che avevano i nostri vecchi davanti alla morte, noi li abbiamo perduti. A malapena i più anziani tra di noi, che magari piangono già i loro morti, perché tra l'altro diventare anziani vuol dire fare conti sì con la vita che continua, ma anche con la morte che ti strappa via, e non solo i tuoi coetanei con i quali hai vissuto. Però esclusi loro, che hanno un qualche bagaglio che risale a decenni lontani, fate caso, tutti noi siamo veramente impari. Tuo Cristo, preghi per noi il Padre, perché ci sia comunione tra noi e con Lui come c'è tra te e Lui. Guardate che è una preghiera di una portata senza fine. E c'è un'ultima considerazione che vorrei lasciare a me e a voi oggi. Non spaventiamoci. Una delle conseguenze del virus, incontrovertibili, proprio sapete quando sopra pensiero arriviamo ad una porta a vetri e non la vediamo e ci sbattiamo il naso sopra, non so se vi è mai capitato, vi garantisco che non è niente di piacevole. Noi siamo così perché? È perché non servisse ad altro il virus, e non è ancora finito nella sua maledetta esperienza. Ci chiama a toccare con mano che la fede è da riproporre. Non spaventiamoci, non sentiamoci in colpa, perché Dio è Signore della storia, la tiene in mano, non sono sempre colpe nostre. Ogni generazione ha dovuto rifare sua la fede. Parlo con voce alta perché faccio una fatica bestia, ma capite? Siamo veramente nella condizione di chi deve ritrovare le parole. Sono rimasto colpitissimo stamattina da un particolare di una semplicità estrema. Sono andato in una famiglia, c'erano i nonni, veleggiano sui 90, anzi li hanno superati tutti, e c'erano i bimbi, uno deve avere 2 anni e mezzo, 3, l'altra un po' più grande. Sapete cosa mi ha colpito? Il silenzio pieno di dignità degli adulti, dei nonni, non quelli di 90, perché quelli sono i bisnonni. Ero sicurissimo che sapevano della morte di Giacomo. Li vedevo tristi solo a guardarli. Ho ammirato il loro silenzio perché? Ma perché dobbiamo avere il realismo di chi ricostruisce un linguaggio. Il primo linguaggio è quello del silenzio nella solidarietà, davanti a Dio per intercedere per noi e per chi soffre di più tra noi. Il silenzio con i più piccoli, che intuiscono, hanno una sensibilità che non immaginiamo, le spugne al loro confronto sono inerti. Ma il silenzio non è fuga, il silenzio è l'atteggiamento attonito. Ecco perché vi dicevo agli inizi della celebrazione, la Bibbia, sia la Bibbia ebraica come la Bibbia cristiana, ci dice che quando l'uomo si trova davanti ai fatti più gravi della vita, Dio presente, s'addormenta. Non avete notato come a Giuseppe gli angeli parlino sempre nel sonno? Dovremmo notare che persino l'episodio splendido, luminoso della trasfigurazione, vi ricordate, Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta con sé sul Tabor e si trasfigura, per un momento si fa vedere nella sua bellezza di Dio, per dare loro consolazione e ricordo in vista della passione e morte, dello scandalo della passione e morte di Gesù. Cosa fanno quei tre? L'evangelista ci dice, uno dei tre evangelisti che racconta l'episodio, ci dice che si addormentano. Ho appena finito di dirvelo, quando Gesù è nel Getsemani e dice la mia anima è triste sino alla morte, quelli piombano giù e dormono. Non è per la stanchezza fisica, è per la inadeguatezza infinita e davanti ai misteri della vita e della morte e davanti a questa presenza di Dio che ci supera. Ecco, io non so quanto riesco a spiegarmi, ma sono sicuro che il Signore parla al cuore di ognuno di noi. Tre cose. Cristo prega per noi, tanto più in momenti come questi. Per noi vuol dire tutti noi, soprattutto chi soffre di più, ma tutti noi nella misura in cui abbiamo il coraggio di portare l'angoscia senza fare l'anguilla che si scansa. Secondo, qual è il fine di questi giorni per Cristo? È darci la comunione con il Padre. Questo non solo per noi, certo per Giacomo. Ecco perché mi è sembrato giusto scrivere, per quanto misterioso. Riconosciamo, perché ringraziare vuol dire riconoscere. L'ha chiamato a sé, nella limpidezza, nella semplicità, nell'innocenza del giovane. È ovvio che sapesse poco della vita, certo meno di noi. Cristo ci unisce al Padre, Giacomo come noi, in una preghiera incessante. Terzo, accogliamo il momento storico terribile che stiamo vivendo. La fede dei nostri padri è sacrosanta perché è il fondamento del nostro credere. Però il nostro modo di esprimere la fede deve trovare mezzi nuovi. Con lo Spirito Santo siamo quasi alla vigilia di Pentecoste. Saremo aiutati a trovare linguaggi nuovi. E questo lo dobbiamo tenere ben presente per non farci prendere dalla disperazione. Grazie, grazie di cuore per la vostra attenzione.